Buonasera amici di Radio Città Aperta, buonasera, benvenuti a questa nuova puntata di Pianoforte Senza Coda. Chi vi parla è Giulia Vazzoler alias The Italian Piano Girl. Allora, un caro saluto a tutti gli ascoltatori, c'è chi ci segue in diretta, chi ci segue in replica al martedì, quindi un saluto speciale a voi, naturalmente anche un saluto a chi segue i nostri podcast. Prima di iniziare, come al solito, devo ringraziare il prode Riccardo che mi passa la linea, mi mette in onda dopo il suo melting pot. Io veramente gli devo fare un monumento a questo ragazzo, perché è veramente la disponibilità fatta persona, quindi grazie caro collega. Naturalmente grazie al nostro direttore Gianluca Polverari, sempre in prima linea per tutta la squadra di Radio Città Aperta. Con il 2024 abbiamo inaugurato un nuovo format anche per Pianoforte Senza Coda. Ci saranno le puntate dedicate agli eventi, in cui appunto la trasmissione sarà in trasferta per seguire festival, concerti, eventi musicali. Ci saranno puntate dedicate alle recensioni discografiche, in particolare una al mese, la prima settimana del mese. Abbiamo iniziato la scorsa volta con alcuni dischi, fra cui c'era il nuovo disco del Palazzetto Bruzzane di Venezia, centro della musica romantica francese, dedicato ai poemi sinfonici francesi e non solo, con l'Orchestra di Lione. C'era il duo violino pianoforte Nicola Bignami, Lucia Maistorovic, che ha proposto due sonate di Ferruccio Busoni per Tactus, e un altro duo violino pianoforte Eleonora Turtur e Sara Costa, che hanno inciso invece Bohemian Stories, un disco dedicato ai compositori cechi, Smetana, Vojrak, Anton Šuk e altri. Per quanto riguarda il pianoforte solista, un bel disco tutto Schumann targato Da Vinci Classics del pianista Luca Delle Donne. Poi c'era il disco veramente impressionante della pianista Martina Frezzotti, dedicato alla compositrice statunitense Amy Beach. E allora, siccome siete davvero rimasti colpiti da Martina Frezzotti, diversi ascoltatori mi hanno scritto chiedendomi di più sia di questa artista statunitense, purtroppo ancora sconosciuta ai più, insomma, sia dell'interprete di Martina Frezzotti, che è una delle pianiste più interessanti del panorama musicale italiano e non solo, ecco che oggi vi accontento e quindi dedichiamo proprio a lei la puntata di Pianoforte Senza Coda. Martina è già qui con me ai microfoni di Radio Città Aperta, tra pochissimo le diamo il benvenuto. E prima di iniziare entriamo nell'atmosfera giusta ascoltando la sua musica, e quindi partiamo con questo notturno in sol minore di Fanny Mendelssohn, tratto dall'album dedicato appunto a questa compositrice. Poi vedrete, ne parliamo insieme anche di questi album dedicati alle compositrici donne. Intanto vi lascio con le note del pianoforte di Martina Frezzotti.
Thank you.
Fanny Mendelssohn, notturno in sol minore al pianoforte, c'era Martina Frezzotti che è qui con me ai microfoni di Radio Città Aperta e quindi è arrivato il momento di dare il benvenuto alla nostra ospite. Buonasera Martina, benvenuta, è un grande piacere averti qui con noi ai microfoni di Pianoforte Senza Coda.
Grazie, grazie Giulia, buonasera a tutti e grazie dell'invito.
Grazie a te Martina di aver accettato il nostro invito. Devi sapere che sei la prima artista intervistata di quest'anno, quindi ufficialmente apri tu la kermesse di Pianoforte Senza Coda. Prima di iniziare ti chiedo dove ti trovi, perché insomma so che sei in viaggio, so che sei in trasferta e quindi ecco in che parte del mondo sei adesso.
Ma guarda Giulia, stavo semplicemente facendo qualche giorno di vacanza prima di ritornare nelle aule di conservatorio, quindi adesso sto passando un po' dal Veneto, però sono stata un po' al sud, visto che comunque è stata anche sempre, diciamo, una parte della mia vita. Ho cominciato a insegnare dal sud, quindi ogni tanto ci ritorno per un legame affettivo, ecco.
Certo, assolutamente legittimo prendersi qualche giorno di vacanza anche per una grande artista. Allora, Martina Frezzotti, due parole per introdurti, un curriculum che fa veramente tremare i polsi. Martina è una classe 1986, quindi siamo quasi coetanee, pianista friulana che inizia gli studi pianistici all'età di 6 anni. Già dagli anni della formazione Martina Frezzotti si distingue per la qualità dei suoi docenti, più che altro perché Martina può vantare di essere, intanto di essere stata una degli ultimi allievi di un pianista leggendario che è il pianista russo Lazar Berman, con cui Martina Frezzotti ha studiato all'Accademia Incontri col Maestro di Imola, che è una delle accademie di alto perfezionamento più quotate in Italia. E poi Martina è volata in Russia, è stata, possiamo dirlo, una dei pochissimi allievi di Elizo Virsaladze, un'altra pianista leggendaria con cui Martina Frezzotti ha studiato al Conservatorio Tchaikovsky di Mosca. Ci tengo anche a specificare che ad appena 25 anni Martina ha ottenuto il dottorato di laurea con il massimo dei voti ed è stata peraltro la prima italiana nella storia dell'Ateneo Moscovita ad ottenere questo traguardo. Ecco, quindi un percorso didattico di tutto rispetto. Ma partiamo da Berman, partiamo da Lazar Berman, Martina, se sei d'accordo, cioè un grandissimo, una leggenda, grande amico di von Karajan, uno dei massimi pianisti internazionali, specializzato nel repertorio listiano, ma non solo. Ecco, com'è stato approdare, giovanissima peraltro, nella classe di un simile gigante?
Guarda, effettivamente è stata più una sorpresa che una cosa programmata, perché alla fine in quegli anni erano anni roventi, come si dice, eravamo tutti alla ricerca di uno sbocco professionale, anche molto giovani, e andava molto di moda anche diplomarsi molto giovani, cosa che purtroppo adesso non sto vedendo più anche nei conservatori, anche purtroppo a causa, insomma, dell'aver riformato anche il sistema conservatorio. Però, insomma, diciamo, quando si aveva 16-17 anni, 20 anni fa si cercava subito uno sbocco, si cercava di essere insomma un po' più in vista, quindi l'Accademia di Imola è sempre stato un punto di riferimento come lo è tuttora. Quindi io entrai, feci l'ammissione e mi ritrovai nella classe di Lazar Berman quasi per caso. E quindi assolutamente una fortuna inestimabile anche e soprattutto a posteriori, adesso ripensandoci. Però insomma quando avevo 16 anni non avevo realizzato insomma la grandezza di quello che mi stava succedendo grazie a questo maestro che effettivamente era incredibile, anche solamente come sfiorava un tasto tu riuscivi a capire la timbrica anche solo dalla poca gestualità dell'abbassare il tasto, quindi veramente una cosa incredibile.
Certo, e da lì, dall'Accademia Pianistica Incontri con il Maestro di Imola, che insomma, l'abbiamo detto, è veramente una delle massime istituzioni nel campo dell'alto perfezionamento pianistico, anche cameristico in Italia, poi hai deciso di volare in Russia. In Russia, dove hai studiato con un'altra leggenda, un altro gigante del pianismo internazionale, che è Elisso Virsaladze, terza al concorso Tchaikovsky di Mosca, allieva storica peraltro di Heinrich Neuhaus. Io di recente ho avuto l'onore di intervistare il maestro Boris Petrushansky, che è stato credo l'ultimo allievo di Neuhaus, e mi raccontava appunto i suoi ricordi di una scuola pianistica dalla quale poi è disceso il Gotha del pianismo internazionale, da cui possiamo dirlo a buon diritto, insomma, provieni anche tu. Ecco, raccontaci un po' di questa esperienza che hai fatto, che hai avuto in Russia. Io non lo so se sia uno stereotipo, credo di parlare anche a nome degli ascoltatori, se dico che in generale si ha questa idea del conservatorio russo come qualcosa di molto rigido, molto severo, dove solo pochi artisti veramente temprati, veramente soldi, insomma, riescono a resistere alla disciplina, allo studio impegnativo. Ecco, è proprio così, ti chiedo, per te che esperienza è stata quella del conservatorio Čajkovskij di Mosca?
Allora, il conservatorio Čajkovskij è sicuramente quello che un po' si immagina tutti, no? Nel senso è un, come hai detto tu, dove le persone si temprano, nel senso che ci vuole una disciplina assoluta che a volte in certe giornate uno non riesce nemmeno a trovare, quindi insomma è veramente il tempio dell'abnegazione e quindi ti forgia, se non altro dal punto di vista della, diciamo, delle aspettative verso te stesso. E questa secondo me è sempre una grande tematica psicologica per il musicista e comunque per chiunque voglia fare qualcosa in un campo ad un certo livello. Quindi la disciplina e appunto il porsi degli obiettivi e purtroppo fronteggiare anche le proprie stesse aspettative. Quindi quegli anni lì, adesso chiaramente non è proprio il momento ideale per parlare di Russia, però il Conservatorio di Mosca è sempre nel nostro ambito, nella nostra nicchia, diciamo, di musica classica, è sempre stato un riferimento. Anche per questo ho deciso poi a 19 anni, avevo perso il maestro Berman perché purtroppo lui è morto nel 2005 e io ho tentato di seguire insomma la scuola che avevo ricevuto da lui, e purtroppo l'ho avuto solo 2 anni e quindi poi ho deciso insomma di tentare questa folle impresa. E ti dico anche da donna a 19 anni, salire in un paese così freddo, inospitale, con delle aspettative incredibili, non è stato facile. E quindi sì, è comunque una scuola di vita. Mio papà scherzando ha sempre detto, sono stati i tuoi anni di leva, ecco, quindi si può insomma desumere anche quello che è stato semplicemente da questo piccolo scherzo.
Senti Martina, tu hai discusso appunto al Conservatorio Čajkovskij di Mosca la tua tesi di dottorato interamente in russo. Quindi, allora, intanto direi che lo sforzo linguistico è stato veramente rimarchevole, perché insomma, imparare la lingua russa al punto da essere in grado poi di discutere una tesi addirittura di dottorato, insomma, è un impegno importante. Allora, la tesi riguardava la psicologia della performance musicale, quindi un tema al quale io personalmente sono molto legata. Trattava le problematiche relative alla paura dell'esibizione, grande tema assolutamente attualissimo anche fra le nuove generazioni, e lo scontro tra arte ed ego nel mondo del concertismo, un altro spunto sul quale veramente potremmo aprire un capitolo interessantissimo. Insomma, due tematiche complesse da approfondire assolutamente. Ecco, come mai questa scelta? Ti va di dirci qualcosa di più, appunto, anche sulla tua tesi?
Sì, certo. Beh, intanto, innanzitutto, io sono sempre stata una grande appassionata di psicologia e diciamo di tutte le dinamiche umane invisibili. Quindi, insomma, questa scelta per la tesi è stata un po' dettata appunto da questa mia predilezione naturale verso quello che è l'animo umano nella sua intimità anche, no? Nei propri pensieri. Ogni persona sa cosa deve affrontare nel quotidiano, però magari non lo viene a dire. Quindi, specialmente per un musicista, affrontare il palcoscenico è sempre un qualcosa, è come la prima volta, io dico sempre, e a volte pure mi confido con altri musicisti 10 volte più di successo, di carriera, di tutto, e mi dico, ma è anche per me sempre un trauma uscire sul palcoscenico, quindi consoliamoci tra di noi, effettivamente è una cosa pur sempre traumatica da un certo punto di vista, e poi magari quando ti siedi e sei lì, ti ambienti, poi ce la fai e vai e finisce tutto ed è piacevole ed è divertente. Però al momento prima è fonte, secondo me, anche di un'indagine che ognuno dovrebbe fare e sarebbe anche bello scambiarsi molto di più le impressioni e le sensazioni. Quindi è stato un po' per questo la scelta della mia tesi che sì, ho discusso in russo, perché poi comunque a Mosca desideravano che tutti gli studenti imparassero il russo e quindi noi avevamo proprio lezioni di russo 4 volte a settimana per 4 ore ogni volta, quindi avevo 16 ore di russo alla settimana, quindi volente o nolente si impara per forza di cose. Su, sono stata quasi 7 anni e quindi sì, il russo comunque è stata parte della mia crescita e tuttora la considero una bellissima lingua che ogni tanto uso.
Certo, ascolta Martina, hai detto poco fa che tuo padre ha definito i tuoi anni russi come anni di leva, riferendosi appunto a questa disciplina, che tu stessa hai confermato essere particolarmente rigida, particolarmente ferrea. Ecco, sempre per stare in tema dal punto di vista psicologico, come hai vissuto tu proprio dal punto di vista personale questa disciplina? Voglio dire, adesso tu sei anche docente a tua volta, insegni in conservatorio, quindi ecco, sicuramente puoi vivere questa tematica anche dall'altra parte della barricata. E quindi ti chiedo, ritieni che questo approccio, insomma, prima hai usato, poco fa hai usato la parola abnegazione, mi ha colpito perché è una parola forte, ecco, questo approccio è quello giusto, è quello indispensabile per un giovane pianista che voglia affacciarsi al concertismo? Oppure è possibile anche un approccio più dolce, più soft? Insomma, tu come l'hai vissuta e ora da docente, come ti approcci tu al tema della disciplina, sapendo da quale contesto appunto provieni?
Sì, allora intanto ti ringrazio per questa domanda perché mi stimola particolarmente ed è una bellissima domanda. Allora, abnegazione per me vuole dire non tanto nel macro, e adesso spiego perché dico così, ma nel micro. Nel senso, cioè, ogni volta si è portati a pensare che il musicista debba stare 14 ore al giorno sulla tastiera, no? A faticare, a sudare, a intorpidirsi le mani, a stare male. Forse non è proprio questo che alla fine mi ha lasciato la scuola russa, ma l'abnegazione nel micro, nel senso, se una battuta di musica, quindi un piccolo frammento che io sto studiando a casa, non viene con il tipo di qualità che mi sto aspettando, che le mie orecchie ormai si sono abituate a volere, allora io ripasso questa cosa finché non la porto a un livello di qualità che mi soddisfa. Quindi, nel senso, c'è un'abnegazione più che altro al risultato il più in alto possibile. Poi chiaramente ognuno è umano e quindi sa dov'è questa soglia, dove si può spingere oltre. Però se c'è una cosa che posso veramente dire, la scuola russa non è proprio studiare 12-14 ore al giorno come degli sportivi. Ecco, questo non lo è mai stato. Se esistono pianisti, e io comunque non sono mai arrivata a tante ore e venero chi riesce ad arrivare a tante ore di studio, ma se esistono pianisti della scuola russa che fanno così tante ore è perché vogliono portare questi frammentini di passaggi, di musica e insomma anche la timbrica si può studiare, si può andare veramente nel microscopico, nel cesello e quindi questo richiede un sacco di ore, ma non è il sacco di ore in funzione. Cioè non è l'inverso, non è l'altra cosa vista da fuori, che tutti vedono a quanto uno studia e come uno studia, e siccome uno deve studiare molto nel dettaglio, ovviamente vanno un sacco di ore.
Ti ringrazio, guarda, di questa disamina. Sicuramente queste risposte ci aprono orizzonti nuovi, che poi è quello che ci piace a pianoforte senza coda, avere degli stimoli, sentire le storie dei nostri pianisti che ci regalano cultura veramente a 360 gradi. Allora, cara Martina, prima di lasciare spazio poi ai tuoi progetti discografici, nella seconda parte dell'intervista parleremo anche di questo. Io ti faccio una domanda un po' più irriverente del solito. Dunque, tu sei una pianista in carriera, sei una virtuosa acclamata in tutto il mondo, ti sei esibita nei palcoscenici dei teatri più importanti del mondo, sei anche una bellissima donna, possiamo dirlo. Io ho la fortuna di poterlo dire, dico la fortuna un po' amaramente perché, guarda, ricordo questo aneddoto. Tempo fa parlavo con il direttore di una rivista, di una casa editrice per la quale scrivo. Andai a ascoltare la finale di un concorso. Vinse una ragazza straordinaria, una strumentista incredibile, che peraltro era anche una bellissima ragazza. E io lo scrissi nel pezzo. E ricordo che appunto il direttore mi disse: "Guarda, te lo passo perché sei una donna anche tu, però se l'avessi scritto io, avrei dovuto stare molto più attento, ecco, alle ripercussioni di una dichiarazione del genere." Quindi devo dire che purtroppo viviamo ancora in un'epoca dove tutto pare sdoganato da un certo punto di vista, dall'altro punto di vista, insomma, siamo ancora in un campo minato di politically correct al quale ci dobbiamo attenere, perché insomma le bucce di banana sono in agguato veramente da tutte le parti. Però ecco, dai, per fortuna qui su Radio Città Aperta abbiamo la fortuna di essere liberi, di poter dire anche le cose come stanno, e quindi effettivamente diciamo le cose come stanno. Tu, oltre che essere un'artista straordinaria, sei anche una bellissima donna. Ecco, ti chiedo, ti è mai capitato che si cercasse in qualche modo di approfittare di questo, o forse peggio ancora che qualcuno abbia cercato in qualche modo di attribuire i tuoi successi professionali alla bellezza fisica? Ecco, come vivi anche questo aspetto della tua persona, della tua personalità? Perché insomma il palcoscenico poi è anche questo, sicuramente per noi l'orecchio è la cosa principale, però appunto, come si dice al giorno d'oggi, anche l'occhio vuole la sua parte. Ecco, cosa ne pensi?
Sì, questa effettivamente è un po' una domanda irriverente, però è molto simpatica e divertente, quindi grazie anche per questo spunto di riflessione. Allora, partendo dal fatto che comunque, sai, noi musicisti siamo sempre un po' insicuri, quindi non mi considero assolutamente né così tanto arrivata né così tanto bella, però insomma, sono comunque una donna, ovviamente ricevo attenzioni, quindi questa domanda può calzare in diversi modi. Parto dall'ultima parte di questa tua domanda, che è appunto se ci sono state ogni tanto delle persone che hanno malignato. Cioè, le persone che malignano purtroppo ci sono sempre, quindi ho imparato poi con la crescita, con la mia evoluzione personale, un po' anche a buttarmi dietro le spalle quello che le persone dicono. Insomma, ognuno ha la propria coscienza e è quello che poi la sera uno sa di se stesso, no? Che conta. Però il tema della bellezza, a prescindere appunto dal singolo, una donna bella secondo me ormai è per fortuna, e in questo mondo moderno, un po' così anche rivoluzionato negli ultimi anni, può essere equiparata alla bellezza anche di un uomo, cioè nel senso anche la teoria del genere che adesso si sta affacciando, per fortuna ha un po' svecchiato questa cosa, anche molto italiana, di voler sempre vedere la donna come un oggetto da concupire, no? Da desiderare, da corteggiare. Quindi, secondo me, questo mondo nuovo ha fatto bene a questa ideologia un po' maschilista di fondo che avevamo fino a 20-30 anni fa, no? Quindi, se c'era una donna bella, subito tutti a guardare o comunque a fare delle cose magari meno formali di quelle che si potrebbero immaginare. Secondo me, adesso ci siamo abbastanza liberati da questo stereotipo e ne sono ben felice. Quindi, diciamo, io vedo più un'attenzione verso a chi si prende cura di se stesso, della propria immagine, del proprio corpo, che è una cosa tipica anche delle nuove generazioni. Quindi, per fortuna, questa tendenza che magari c'era tempo fa, adesso si sta smorzando, a parer mio. Poi non so cosa pensi tu, anzi, ti ribalto la domanda, cosa ne pensi?
Ma senti, allora, io sono qui per farle le domande, soprattutto quelle trabocchetto, non per rispondere. No, dai, scherzo, anzi, grazie intanto degli spunti, perché davvero ho particolarmente apprezzato la risposta. Sono d'accordo con quello che dici e ti posso anche dire che anche io sono particolarmente serena, di fronte a tutto questo, cioè come filosofia di vita cerco di farmi mia l'idea, cioè, adesso va di moda questa cosa delle good vibes, delle vibrazioni positive. Insomma, io penso che alla fine sia una cosa, un valore sano. Ecco, giustamente c'è chi maligna, c'è chi parla male, le difficoltà, insomma, ci sono sempre. Nessuno ha una vita perfetta, liscia come l'olio. Tutto sta, secondo me, nel come ci si approccia alla vita. Se si ha un approccio positivo, si attrae positività, se ci si concentra sul marcio, arriva altro marcio. Ecco, io la vedo così. E quindi assolutamente concentrarsi su pensieri positivi, questa è la cosa giusta da fare, quella che fa bene, quella che porta dei risultati. Comunque, adesso è arrivato il momento di ascoltare un pezzo musicale, perché abbiamo chiacchierato tanto, ma è arrivato veramente il momento di lasciare spazio alla musica, anche perché poi vorrei introdurre nella seconda parte dell'intervista proprio la discografia di Marco Martina Frezzotti. E quindi andiamo a rispolverarci proprio Amy Beach, la novità discografica di Martina Frezzotti, che tanto vi è piaciuta, cari amici ascoltatori, nella scorsa puntata. D'altra volta vi ho proposto il Preludio e Fuga di Amy Beach, che ha fatto veramente fuoco e fiamme, quindi ce lo riascoltiamo volentieri anche quest'oggi. Questo omaggio appunto a Bach, l'opera è l'81 di Amy Beach, compositrice statunitense di cui fra brevissimo parleremo con Martina Frezzotti, che intanto ci fa sentire le sue note al pianoforte.
Thank you.
Al pianoforte Martina Frezzotti, questo era il preludio e fuga di Amy Beach, opera 81, un ascolto che avevamo proposto già la scorsa settimana, un ascolto impegnativo ma che aveva già colpito il nostro pubblico, e quindi oggi ve l'ho riproposto volentieri, e quindi iniziamo a parlare di Amy Beach con Martina Frezzotti, che è ancora qui con noi ai microfoni di Pianoforte Senza Coda su Radio Città Aperta. Allora, questo progetto rientra nell'opera di riscoperta, di valorizzazione delle compositrici donne. Facciamo una premessa anche per i nostri ascoltatori, perché le compositrici donne sono sempre esistite, esistono, ce ne sono tantissime, di fatto hanno costellato la storia della musica, forse quasi allo stesso modo degli uomini, dei loro colleghi maschi, ma naturalmente sono state molto più svantaggiate, ecco, a causa della condizione della donna nella promozione, nella diffusione soprattutto dei loro lavori. E solo adesso molti tesori nascosti riescono ad essere riscoperti, innanzitutto poi valorizzati, apprezzati anche in sala da concerto, grazie all'opera proprio di studio, di ricerca musicologica di tanti interpreti anche che si appassionano a questi repertori. E una di queste gemme è Amy Beach, compositrice statunitense nata nel 1867, una compositrice che non studiò in Europa, ciononostante riuscì a avere un grandissimo successo anche nel vecchio continente. Pensate, la prima compositrice donna a poter vantare una propria sinfonia eseguita da una grande orchestra, stiamo parlando della sua Sinfonia Gaelica eseguita nel 1896, quindi veramente una grandissima anteprima, possiamo dire così, eseguita appunto dalla Boston Symphony, una compositrice Amy Beach che fu riconosciuta e rispettata dai colleghi uomini, un'artista che scrisse tantissimo, fu estremamente prolifica, anche una grande interprete, perché Amy Beach fu anche una bambina prodigio, una virtuosa del pianoforte, che si esibì in tutto il mondo, appunto anche in Europa, come abbiamo detto. Martina Frezzotti ha fatto un grandissimo lavoro di ricerca su questa artista, il risultato è un disco che fa tremare i polsi anche per la difficoltà tecnica, perché poi si tratta di brani che insomma sono veramente impegnativi anche proprio dal punto di vista esecutivo. E allora, cara Martina, ti va di parlarci appunto di questo progetto? Come mai hai scelto proprio Amy Beach? Come mai insomma ti sei appassionata a questa artista?
Allora, l'idea di fare un disco su Amy Beach è nata in realtà nel 2020, subito dopo la registrazione del mio disco, il primo per la Brilliant, la Piano Classics, che è appunto quello su Fanny Mendelssohn, e quindi era ovviamente nel progetto dedicato alle compositrici donne. Quindi l'idea di base è stata un'idea a quattro mani con il direttore della casa discografica, Peter Van Winkel. Io della Amy Beach sapevo, insomma, a grandi linee delle cose, avevo sentito il quintetto, avevo sentito la sinfonia, però insomma non immaginavo che ci fosse così tanta musica per pianoforte solistico. E nel 2020 appunto Peter mi diede insomma una rosa di possibilità, di idee per continuare questa ricerca anche sulle compositrici donne, cosa che io apprezzai moltissimo, visto che insomma il ruolo della donna anche per me è una cosa abbastanza importante da trattare, quindi sono molto contenta in realtà di apportare qualcosa anche alla riscoperta appunto di compositrici meno conosciute, che invece dovrebbero essere conosciute. E quindi dal 2020 in poi, tra la pandemia e tutto, un po' si erano arenate le cose, e quindi ho avuto un po' più di tempo anche per visionare il materiale, che infatti è tantissimo. Lei ha 152 numeri d'opera, quindi è una compositrice che ha prodotto un sacco di materiale, veramente tantissimo, tanto che in America è considerata una delle maggiori, anzi dei maggiori compositori, cioè a prescindere appunto dal genere è considerata un compositore proprio della nazione, anche perché nello stesso periodo lei e Edward McDowell erano molto amici e si scambiavano anche un sacco di pareri sulla musica che scrivevano, quindi c'era quasi un laboratorio tra i compositori di quell'epoca in America che si conoscevano tutti. Ho cominciato a fare delle ricerche approfondite anche sulla sua musica, ho capito quali fossero i pezzi più importanti che ovviamente non si potevano non suonare, quindi le variazioni su temi balcanici e il preludio fuga sono le cose anche che lei stessa, essendo stata pianista, portava molto spesso nei suoi recital. E quindi, a prescindere da quelle due che erano, diciamo, le pietre miliari, poi ho fatto una grande cernita perché c'erano un sacco di composizioni minori, certe più belle, certe meno belle, però insomma, per dare una forma a questo disco, visti anche i numerosi stili che lei include nella sua produzione, nella sua composizione. Ho dovuto fare insomma anche un bel lavoro a monte, nel senso di scelta, e poi ovviamente anche studiarsi tutta questa musica che molto spesso ha veramente dei giri tonali, delle armonie pazzesche, modernissime, anche delle difficoltà appunto tecniche, come dicevi tu, che mi hanno messa anche un po' in crisi a volte, perché veramente pianismo listiano quasi Busoni, quindi sì, meno male che ho avuto un po' di tempo, ecco, quindi diciamo è stato un parto un po' lungo, ecco.
Un parto lungo ma assolutamente fruttuoso, diciamo così. Allora, Amy Beach, tra l'altro, non è stato l'unico tuo disco dedicato interamente a una compositrice donna, come hai giustamente menzionato, l'avrei fatto anch'io, perché questa è in realtà la mia prossima domanda. Avrei parlato con te anche del disco dedicato a Fanny Hensel Mendelssohn, la sorella di Felix Mendelssohn, altra grande figura femminile di compositrice assolutamente da riscoprire, che sin dalla tenera età aveva dimostrato le stesse qualità del fratello. D'altro canto, avevano anche studiato con lo stesso docente, erano entrambi allievi di Carl Zelter, una figura che purtroppo fu limitata appunto dai pregiudizi del tempo nei confronti delle donne. Addirittura il padre stesso non tollerava la sua attività di compositrice e aveva scritto che appunto la musica sarebbe diventata la professione di Felix, del fratello, ma per Fanny sarebbe stata solo un ornamento, ecco. In realtà le sue opere furono suonate sempre insieme a quelle del fratello durante i concerti che si tenevano nella casa di famiglia a Berlino. E poi anche per Fanny ci fu il debutto pubblico al pianoforte nel 1838, quando si esibì eseguendo addirittura il concerto per pianoforte e orchestra numero 1, opera 25 di Felix Mendelssohn. Quindi una pianista assolutamente di tutto rispetto. Una compositrice, tra l'altro, molto prolifica come Amy Beach. Scrisse anche lei una quantità ragguardevole di composizioni, lieder, pezzi pianistici, pezzi vocali, pezzi di musica da camera, pezzi per coro, brani per orchestra. Insomma, diciamo che negli ultimi anni, grazie all'opera di tanti anche interpreti che si sono appunto interessati a questa figura e a quella di tante altre compositrici donne, la discografia e i programmi da concerto vedono sempre di più programmi in cui ci sono brani di Fanny Mendelssohn e di altre compositrici donne. Ecco, invece tu personalmente che rapporto hai con questa figura di artista?
Allora, è stato più semplice, pur nella difficoltà, familiarizzare con la musica dell'ultima di Amy Beach piuttosto che con Fanny, perché il primo disco intanto è sempre il primo disco, quindi cioè alla fine uno si mette alla prova con se stesso, quindi è sempre più difficile, diciamo, rompere il ghiaccio in qualsiasi attività si faccia. Poi comunque la musica di Fanny Mendelssohn è un falso facile, nel senso tutti dicono vabbè, puoi suonare le cosine, no? Scritte dalla compositrice, cioè si ridimensiona molto, si tende molto a ridimensionare ed effettivamente non ci sono delle mostruose difficoltà tecniche, quello ovviamente no, però riuscire a dare un'unità anche non solo al disco, però anche allo stile, qualcuno dice quasi un Biedermeier, io non ci ho visto molto questo, però insomma l'ho riletta più da un punto di vista quasi un tardo Beethoven, quindi ho dovuto darle delle sfumature, delle timbriche, cioè ci ho dovuto pensare molto perché semplicemente suonandola così come veniva dalle mani, era un qualcosa di non proprio strutturato, no? Quindi per dare una struttura a quel genere di musica, per entrare veramente nell'animo della Fanny, che comunque era una signora tedesca, una Frau tedesca, quindi insomma c'aveva assolutamente un apparato compositivo, grazie anche alla vicinanza del fratello, eccetera, non era una semplice donna di compagnia come a volte il padre voleva ridimensionarla per la società, quindi aveva tutto il suo spessore pur in un genere che comunque si esprimeva sempre nei leader o nella musica per pianoforte. Quindi dare comunque una rilevanza, una dignità assoluta a quella musica lì, per me è stata veramente una grande fatica, perché sfuggiva molto facilmente dal controllo, dalla struttura.
Bella questa immagine, sai, della Frau tedesca. Effettivamente anch'io avrei pensato un'interpretazione più Biedermeier che un'interpretazione tardo-beethoveniana, se dovevo pensare a Fanny Mendelssohn, ma devo dire che calza molto meglio quello che proponi tu, assolutamente. E allora apprezziamo questa solidità tecnica di questa compositrice, ascoltiamo un pezzo importante di Fanny Mendelssohn, che è l'introduzione e capriccio in si minore. Poi ci ritroviamo qui per i saluti finali e le domande di rito su Pianoforte Senza Coda. Siamo ai microfoni di Radio Città Aperta. Al pianoforte c'è Martina Frezzotti. Fanny Mendelssohn, a introduzione Capriccio in si minore, al pianoforte Martina Frezzotti, che è stata con noi per questa puntata di Pianoforte Senza Coda su Radio Città Aperta. Ultimi minuti in cui possiamo salutare Martina. Grazie intanto della tua disponibilità, è stata un'intervista veramente ricca, densa di spunti, di contributi. Abbiamo parlato della Russia, abbiamo parlato del ruolo della donna, abbiamo parlato anche della discografia al femminile. Al volo, prima di lasciarti andare, cara Martina, anche per te le domande di rito che faccio a tutti i pianisti ospiti di Pianoforte Senza Coda. E quindi andiamo con la prima: cosa fa Martina Frezzotti quando non suona il pianoforte?
Cucino, mi piace moltissimo cucinare, da brava italiana sto molto ai fornelli oppure al forno, no, nel senso mi piace molto rilassarmi, cucinare diverse cose per i miei amici che apprezzano molto la mia cucina, quindi insomma questa è l'attività che prediligo e che mi rilassa di più, puoi fare passeggiate, leggere, anche solamente stare a pensare, ecco.
E cosa cucini di buono?
Ma dipende molto da chi viene a cena. Però mi piace cucinare veramente tutto e ho cominciato quando ero veramente piccolissima, un po' perché mamma tornava tardi dal lavoro, quindi ho 8-9 anni già spadellavo. Vabbè, comunque sì, ma penso sia un hobby di parecchie persone, insomma, una cosa assolutamente piacevole da fare.
Guarda, se vuoi venire a cucinare a casa mia sei la benvenuta, sappi che non servono inviti.
Va bene.
Bene, va bene, dai, senti, seconda domanda di rito: cosa bolle in pentola? Cosa ti riserverà questo 2024 appena iniziato? Nuovi dischi, nuovi concerti, viaggi, insomma, se puoi darci qualche preview, qualche spoiler anche di quello che ti aspetterà dal punto di vista musicale quest'anno.
Allora, ho due progetti in cantiere, uno è già ufficializzato perché ho già firmato, diciamo, il contratto discografico sempre per la Piano Classics, sarà un nuovo disco, però non con una compositrice, sarà un disco interamente dedicato ad Anton Arensky, compositore russo, maestro di Scriabin, quindi comunque stiamo parlando della Russia di fine 800, russa zarista, quindi un quasi Tchaikovsky, un quasi Anton Rubinstein, e musica anche quella abbastanza difficile da rendere, secondo me, molto salottiera, però insomma sono molto felice anche di questo terzo disco e quindi devo assolutamente fare un qualcosa di approfondito anche su di lui. E poi c'è un altro progetto che però purtroppo non posso spoilerare perché ancora non è ufficiale, però anche quello è sempre discografico e comunque ci tengo moltissimo.
Quando potrai dirci di più, naturalmente, chiamaci, che sei sempre la benvenuta qui su Pianoforte Senza Coda. Ultima domanda che ho introdotto invece quest'anno come novità, ecco, da chiedere ai nostri ospiti: secondo te chi dovrei intervistare? Che pianista mi consigli?
Allora, se intendi gli italiani, beh, sicuramente una mia carissima amica, la Costanza Principe, che sta facendo una fantastica carriera, bellissima donna anche lei, se vuoi trattare le tematiche. Altrimenti, sulla scena internazionale, a me è sempre piaciuto tantissimo come pianista Vadim Kharadenko. Però insomma lui non parla italiano, è persona molto schiva, immagino che per un'intervista abbastanza refrattario, conoscendolo di persona. E lui vinse il Van Cliburn nel 2013, è secondo me il pianista vivente migliore che abbiamo in circolazione, però vabbè, questo è il mio gusto personale, ecco.
Noi terremo d'occhio questo pianista, magari potremmo proporre degli ascolti. Invece, Costanza Principe, cara amica, considerati già invitata. Una delle prossime puntate, vi prometto che ci sarà questa grande pianista. Cara Martina Frezzotti, io ti ringrazio davvero del tempo che ci hai dedicato, è stata una bellissima intervista, in bocca al lupo per tutti i tuoi progetti, siamo veramente in chiusura, quindi ne approfitto anche per salutare tutti i nostri ascoltatori, quelli che ci ascoltano il mercoledì, quelli che ci ascoltano in replica al martedì, ci vediamo la prossima settimana, sempre alle 21:30, sempre su Pianoforte Senza Coda, su Radio Città Aperta. Grazie ancora a Martina Frezzotti, buonanotte, un caro saluto a tutti.
Grazie a te Giulia, veramente, dell'invito. È stato bellissimo stare con voi. Buona serata a tutti.